Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia. Radio
Zainet. Benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet, puntata che oggi dedichiamo ai giovani. Tanto per cambiare, giovani sono con noi gli ospiti di oggi. In studio c'è Gioele, che Ciao. Frequenta giurisprudenza, vero?
Sì, il primo anno alla Sapienza.
Tra l'altro è la prima volta per te a Radio Zainet, vero?
Sì, è il mio battesimo di fuoco.
Bene, siamo contenti per te, mentre per Luca non è la prima, bensì...
Non l'ultima neanche, però.
No, signora. Assolutamente no.
Non dire questa
ma
cosa.
La N volte.
È un veterano.
E quindi ci accompagneranno in questa puntata per parlare di giovani, ma soprattutto in un'angolazione un po' particolare. C'è chi pensa che la società di oggi vada contro i giovani. Parliamo di Tito Boeri e Vincenzo Galasso, autore di un libro che si intitola proprio così, Contro i giovani. Intanto noi andiamo ad ascoltare, dedicata ai giovani, anche se un po' più allegra del tema che andiamo ad affrontare, la grande onda di Erpiotta.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
A cavallo di quest'onda, sballottato da sponda a sponda, inseguendo un'altra volta la grande onda che ritorna. Luce rossa, squalo in vista, nella mischia sono surfista, pista fuori dai coglioni, sulla tavola da leoni, tra campioni e campionatori, buonanotte ai suonatori, iri iri ari oh, dentro all'acqua segue il flow. Mai quest'onda mai mi affonderà, gli squali non mi avranno mai, quest'onda mai mi affonderà, shalala. Non tira, resteremo alla deriva tra le onde di questa vita, nelle righe di questa rima, diversi destini, partenze, arrivi, dov'è che vai, cosa farai, ti reggerai o scivolerai, sai che qui non c'è più tempo perché il sole sta scendendo, sulla tavola è estate inverno, questa muta che fa da guanto, aspettando un'onda lunga, passa la cera un'altra volta, poi col vento nelle mani, qui il futuro è già domani, mai quest'onda mai mi affonderà. Quali non mi avranno mai, quest'onda mai mi affonderà, sha-la-la-la-la, 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 un'altra volta, un'altra onda, sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, quanto resisterai?
Piotta, original Beach Boy, sulla cresta resta, come Silver Surfer.
Noi siamo i giovani, canta Erpiotta nella grande onda. Siamo tornati in studio con Radio Zainet. Andiamo ad affrontare un argomento che a voi ragazzi deve interessare molto, essendo voi giovani, anche più giovani di me, bisogna dire. Vi siete preoccupati per il nostro futuro?
Per il nostro futuro?
Non fare battute, Luca, è sulla mia età, grazie.
È il presente che preoccupa più che il futuro. E anche tutti questi, questo parlare di giovani contribuisce ad aumentare la preoccupazione, no?
Credo che tu abbia ragione, Gioele.
Condivido, anch'io sono preoccupato per il presente, implicitamente, quindi se non si fa qualcosa anche per il futuro, che alla luce di degli eventi di questi giorni non è proprio roseo.
Si è parlato molto di bamboccioni, ora al di là del fatto che questi termini che poi diventano anche un po' di moda, dopo un po' stancano anche, però il concetto è
la moda
un po' vero.
Data, vado a schioppa.
Esatto, il concetto è un po' vero, cioè che 8 milioni di ragazzi dati alla mano tra i 20 e i 30 anni sono ancora a casa di mamma. Quello che si può cercare di capire è se ci sono perché ci vogliono restare o perché sono costretti a restarci, Gioele.
Ecco, sì, attenzione. Questa era una cosa che prima di parlare con il signor Vincenzo Galasso, è una cosa che avevo confuso anch'io. Non si parla tanto di ragazzi che vogliono restare e vogliono vivere la loro vita da facile, da mantenuto. No, qui più che altro si parla di giovani ragazzi italiani che, pur volendo emanciparsi, pur volendo uscire dalla famiglia, non sono messi in condizione dallo Stato italiano di elevare il proprio status. Come dice come dicono giustamente Vincenzo Galasso e Tito Boero nel loro libro, praticamente i giovani che oggi entrano nel mondo del lavoro rispetto ai giovani di una ventina di anni fa entrano con un salario che è più basso di almeno il 30%. Quindi un giovane, pur volendo emanciparsi, pur volendo vivere la propria vita, non può, perché proprio per motivi tecnici.
Ma andiamo ad ascoltare cosa ci racconta in proposito la scheda preparata dalla nostra redazione.
330.000 euro, questo ancora prima di nascere, è il debito che grava su ogni venturo infante italiano. Più precisamente, 80.000 euro costituiscono la quota di debito pubblico pro capite, mentre il resto della sconvolgente cifra è composta da debiti pensionistico-previdenziali. E questo, si badi bene, non è imputabile a massicci investimenti produttivi, bensì all'aumento indiscriminato della spesa corrente, specie negli anni 80, vero periodo nero delle finanze pubbliche italiane. Baby pensioni, pensioni di anzianità, posti pubblici inutili. E così ogni neonato che almeno fino ai 25 anni, certo, resterà dipendente dai genitori, nasce con più debiti dell'Alitalia.
Abbiamo appena ascoltato la scheda, aggiungo qualche dato. Quasi 3 milioni dei ragazzi che vivono ancora a casa dei genitori lavorano già, ma di questi 2/3 guadagnano meno di 1000 euro e addirittura 1/3 guadagna meno di 500 euro. Direi che la risposta al nostro quesito iniziale l'abbiamo data anche così, vero Luca?
Sì, è vero. Purtroppo noi siamo poi condizionati nell'affrontare questo discorso da una diciamo da un pensiero che è abbastanza diffuso, cioè che è quello che la povertà, o meglio l'impossibilità di, si dice prima, elevarsi o comunque di rendersi indipendenti, sia legata per forza alla pigrizia di qualcosa o alla mancanza di voglia di capacità e di voglia di fare. Questo purtroppo non è così, nel senso, spesso e volentieri sono, e credo che il nostro sia il caso, le situazioni e il contesto a non supportare una tale iniziativa, un tale spirito di libertà.
A questo proposito, proprio tu, Gioele, hai intervistato Vincenzo Galasso, che è uno degli autori del libro di cui stiamo parlando, sì. Contro i giovani, che dà una spiegazione un po' particolare del perché i giovani si trovino in questa situazione. Tra l'altro si troverebbero a casa ancora di mamma e papà, in parte anche proprio per colpa di mamma e papà. Sentiamo perché, andiamo ad ascoltare la prima parte dell'intervista.
Ad avere grande influenza su noi giovani sono le famiglie, che avete detto sono troppo generose con i propri figli, ma non con i figli degli altri. Che cosa volete dire con questa affermazione?
Per quanto riguarda il discorso delle famiglie, il punto che vogliamo un po' segnalare è che l'Italia è una struttura familiare molto peculiare, in cui diciamo che si alternano, anzi più che altro sconvivono, degli elementi di quello che chiamiamo altruismo privato, quindi all'interno della famiglia, con invece forme di egoismo pubblico. Quindi la stessa famiglia, lo stesso padre, è estremamente generoso con i propri figli, il che vuol dire che, come dire, è contento, comunque fa sì che i figli continuino a vivere nella famiglia, magari se può gli compra l'auto, oppure se può dà l'anticipo per l'acquisto di un appartamento, o comunque prova a facilitare la vita dei figli nel corso del loro cammino, il che vuol dire anche alzare il telefono, provare a fare una telefonata per vedere se si riesce a trovare un lavoro per il figlio o una promozione, cose di questo genere. Quindi c'è un enorme altruismo e poi tantissimi trasferimenti anche proprio di reddito, cioè tanti soldi che vengono dati ai figli, sia quelli che vivono nella famiglia, sia quando i figli poi non vivono più all'interno della famiglia. Quindi questa è una specie di situazione che noi registriamo nella famiglia italiana. Per contro però, quello che c'è è che le stesse persone, cinquantenni, sessantenni, sono meno generose con i giovani in generale. Quindi cosa intendiamo dire con questo? Intendiamo dire che quando poi si tratta di trovare delle persone giovani sul mondo del lavoro, di decidere se le risorse pubbliche che esistono, se devono andare più verso le pensioni o magari invece per dei trattamenti a favore dei giovani, ecco lì i sessantenni si schierano compatti a favore di pensioni, a favore di sanità, anche se questo vuol dire togliere un po' di risorse che possono invece andare verso i giovani. Per darle un dato, in Italia per ogni euro che viene dato ad una persona che ha meno di 30 anni, 3 euro e mezzo. Per quelli che hanno preso 35 anni. Quindi questo vuol dire che c'è evidentemente un certo scompenso, per così dire. Quindi diciamo, Il problema un po' dell'Italia è che viene dato un enorme peso alla famiglia come ammortizzatore sociale, cioè volendo semplificare si tende a dare molto ai padri, al limite anche ai nonni, pensando che poi saranno i padri, saranno i nonni a prendersi cura dei figli. Questo fa sì che tra le altre cose i figli si emancipino dopo, che escano dopo dalla famiglia, poi c'è questo fenomeno che Padoa-Schioppa ha chiamato i bamboccioni, no? Spesso il discorso di uscire tardi dalla famiglia, eccetera. Tutto questo è abbastanza legato al fatto che, diciamo, anche le risorse pubbliche vengono date in gestione, no? Tra virgolette, un po' ai genitori, a cui tocca poi, per così dire, assistere i figli.
Bentornati a Radio Zainet. Allora, famiglie malate di altruismo privato e di egoismo pubblico.
Ecco, questo secondo me è un nodo centrale della questione comunque. La differente impostazione di comportamento che c'è da parte appunto dei genitori, ma anche dei nonni, e degli zii, di tutto il contesto familiare rispetto al pargolo che rimane a casa, perché poi si è tutti sempre molto contenti di dare qualche attenzione a questo pargolo, di averlo sempre attorno, no?
E si fa in modo di aiutarlo in qualche
sì,
modo.
Però gli si danno degli aiuti in realtà fittizi, degli aiuti che non sono poi legati alla possibilità di costruirsi egli stesso un nucleo familiare, una propria autonomia. Sono appunto aiuti che in realtà tengono ancora più legato il pargoletto al nucleo familiare.
Allora, secondo me più che altro qui c'è da parlare di un circolo vizioso, perché come sottolinea giustamente lo stesso Vincenzo Galasso, tutto questo dell'aiutare il figlio, del magari comprargli la macchina, comprargli la casa, aiutarlo economicamente in qualche modo, proviene anche dal nostro sistema del cosiddetto welfare state, stato del benessere, che privilegia non tanto il giovane quanto piuttosto, tra virgolette, l'anziano, per esempio il padre di famiglia, e quindi il welfare state caricherebbe le responsabilità del figlio sui genitori e il figlio, non avendo risorse, per forza viene aiutato economicamente dai genitori.
È un circolo vizioso, hai
capito? È un circolo vizioso.
Posso dire che io non ci trovo nulla né di così tanto nuovo né di così tanto sconvolgente nel fatto che in un nucleo familiare persistano dei sistemi di sussistenza, di assistenza tra i membri. Cioè il fatto che un genitore aiuti il figlio non è una cosa del 2000, eh?
No,
cioè non è una cosa dell'era del precariato o dell'era in cui l'età della nostra popolazione è schizzata alle stelle, l'età media. Non è una cosa recente, cioè è sempre stato così. Le case spesso e volentieri in cui vivono i nostri genitori o in cui vivono anche i nostri nonni, spesso e volentieri sono le case di famiglia, sono le case degli stessi progenitori, cioè non c'è niente di nuovo in questo. Il problema è quando poi arriva la vera indipendenza,
diciamo, la novità rispetto a prima magari è che, essendo diversa la congiuntura economica, è anche diverso la situazione e quindi anche le conseguenze e soprattutto le scelte che ci sono state negli ultimi anni. Cioè Galasso e Boeri dicono che gli italiani, i genitori, parliamo di quella generazione, trovandosi a scegliere se destinare finanziamenti in aiuto dei giovani o verso pensioni e sanità, scelgono queste ultime, così precludono poi, cioè, l'aiuto ai propri figli. Come dici tu, Luca, c'è sempre stato.
Quello sì, quello c'è sempre stato, anche se oggi ci sono picchi di esasperazione notevoli. Però questo è vero, che come dice giustamente Galasso, gli adulti al giorno d'oggi sono molto generosi con i figli, con i propri figli, ma molto poco con i figli degli altri. Cioè nel senso che quando si tratta di aiutare i giovani proprio dal punto di vista pubblico, si tirano sempre indietro e danno la precedenza ad altre
cose. E diciamo
cose.
Che anche al lavoro si può dire la famosa espressione e non se ne vogliono andare, non lasciano poi tutto questo spazio all'ingresso delle nuove generazioni, dei figli altrui, perché se possono lasciare il posto al proprio figlio.
Ma non credere.
Dici di no, non sei d'accordo. Vabbè, giusto. Allora, io adesso andrei ad ascoltare un altro brano, una pausa e poi un brano, My Generation degli Who.
Zainet, la scuola che fa radio.
Fade away. About my generation. Don't try to dig what we all saw.
Con Radio Zainet, questi erano gli Who con My Generation. Noi torniamo a parlare della nostra generazione, anzi meglio della vostra generazione. E
Simona, non ti buttare giù però per questo.
Grazie, troppo buono Luca. Sono ancora nella fascia che oggi viene considerata dei giovani, perché un concetto più allargato.
Infatti di questo potremmo parlare, discutere, cioè di cosa viene considerato giovane, no?
Fino a 35 anni oggi.
La teoria
più
della
o meno.
Relatività torna prepotentemente.
Allora, c'è un'altra ricetta, se così possiamo chiamarla, nel libro di Boeri e Galasso, una ricetta destinata questa volta agli imprenditori, cioè l'istituzione di nuovi contratti a tempo indeterminato con indennità graduali durante i primi 3 mesi e inoltre la fissazione di un salario minimo più degno, diciamo così. Cioè, quello che vorrebbero loro è incentivare un'assunzione con contratto a tempo determinato che garantisca una formazione in modo tale che gli imprenditori non siano scoraggiati a tenere la persona in quanto già formata, e quindi ci sarebbe un reciproco interesse da parte di lavoratore e di datore di imparare per l'uno e di insegnare per l'altro in maniera tale che poi questa persona possa essere inglobata a tutti gli effetti nell'azienda. Cosa ne pensi, Joelle? Fai una faccia un po' strana.
Sì, praticamente il discorso sarebbe quello di proporre direttamente dei contratti a tempo indeterminato con dei processi graduali, cioè anziché assumere il nuovo lavoratore con un contratto che potrebbe terminare da un momento all'altro, si danno delle garanzie, si vorrebbero dare con questa proposta delle garanzie al lavoratore, soprattutto al ci riferiamo soprattutto quindi al lavoratore giovane, quindi una sorta di periodo di prova di 3 mesi e un periodo di formazione. Cioè, secondo questa supposizione, secondo questo progetto che viene proposto, si dovrebbe creare una sorta di circolo virtuoso in cui praticamente sia il lavoratore e il datore di lavoro hanno bisogno l'uno dell'altro reciprocamente. Il datore di lavoro, per esempio, facendo fare al proprio lavoratore questo periodo di formazione, sarà scoraggiato dal cacciare via seguentemente il lavoratore già formato.
chissà se funzionerà, chissà soprattutto se gli imprenditori accetterebbero una cosa di questo tipo.
Sì, in effetti.
E Galas e Poeri puntano anche il dito contro la scuola. Andiamo ad ascoltare che cosa ha raccontato ai microfoni di Radio Zainet ancora Vincenzo Galasso.
Le scuole sono sotto gli occhi di tutti per indecenza di strutture e professori, molto spesso. Non è che non si spenda, ma si spende male. Voi parlate di meritocrazia come una possibile scappatoia.
Noi abbiamo in concreto un'idea di quello che si potrebbe fare e la nostra idea è quella di provare a utilizzare la valutazione che viene fatta per esempio dall'OCSE attraverso questi test che si chiamano test PISA oppure anche che fa anche il Ministero, anche se spesso non su base obbligatoria ma su base volontaria, si tratta dei test INVALSI, si chiamano. Questi sono dei test soggettivi, intendo dire che sono gli stessi test in tutte le scuole italiane. Oggi quello che viene fuori è che i nostri quindicenni fanno molto peggio di quanto non facciano i tedeschi o gli olandesi, peraltro anche gli statunitensi. Si potrebbe utilizzare questi test per capire appunto qual è il livello dei nostri studenti e quindi per una certa misura anche valutare anche le strutture. Chiaramente nel momento in cui abbiamo la valutazione degli studenti, la valutazione degli insegnanti o comunque se vogliamo degli istituti o delle classi eccetera, questo potrebbe consentire l'introduzione di meccanismi di incentivazione anche monetaria, cioè dare più o meno insegnanti più o meno bravi, meccanismi diciamo in qualche misura anche di, voglio dire, punitivi ma comunque di disincentivo che potrebbero essere di carattere monetario o anche potrebbero essere quelle di mobilità, cioè di mandare di cambiare la sede scolastica a diversi docenti. Maggior peso dovrebbe essere dato, secondo noi, almeno questo è quello che appunto diciamo nel libro, dovrebbe essere dato poi ai dirigenti scolastici, insomma ai vecchi presidi a cui dovrebbe essere consentito di avere questi incentivi monetari, di usufruire di incentivi monetari con cui premiare i docenti, ma i docenti ai singoli istituti, ma poi anche appunto avere un po' di flessibilità nel poter fare una scelta di questi docenti, insomma farsi, come dire, quasi un po' una campagna acquisti di questi docenti che hanno comunque chiaramente superato un grado di un esame di idoneità a livello nazionale, in maniera tale che il preside o il dirigente scolastico risponde della sua scuola, ma ha anche la possibilità, come dire, di farsi la squadra e di cercare di incentivarsela. Poi se la squadra va bene sarà merito suo e se la squadra va male, un po' come nel calcio, pagherà anche lui, come nel calcio paga l'allenatore.
Di nuovo in studio con Radio Zainet, Luca, una bella provocazione, una scuola come una squadra di calcio.
Sì, io però devo fare due appunti. Il primo è alla domanda, nel senso, nella domanda veniva detto che si spende male più che poco. Io rispondo che questo non è vero, perché noi spendiamo molto poco in istruzione, molto poco investiamo nella nostra scuola. Tanto è vero che secondo me i problemi fondamentali, e qui in qualche modo rispondo alla domanda, della nostra scuola non sono tanto quello di ingrigliarla in dei sistemi di valutazione per spingere alla concorrenza, per in qualche modo invogliare all'efficienza. Non è questo. Secondo me i due problemi fondamentali sono: il primo, ridare nuova dignità alla classe docente, diciamo prevedendo la possibilità, non so, per esempio di rimborsi spese. Ne parlavo proprio oggi con la mia professoressa di filosofia, di rimborsi spese per chi, come succede per i liberi professionisti, per quegli insegnanti che spendono in libri, che spendono in cultura e che attualmente non hanno rimborsi, o meglio non hanno possibilità di detrarre dalle tasse, di rimpinzare i loro magri stipendi. Questo è fondamentale per ridare un certo vigore alla classe docente. E poi il secondo obiettivo che bisogna porsi è quello di responsabilizzare di più gli alunni, di rendere più autonomo il percorso di studi. Per questo io penso a una scuola senza più questi indirizzi così categorici, ma un percorso di studi che possa essere gradualmente sempre più personalizzabile, che possa indirizzare sempre meglio al canale di studio poi universitario.
Tra l'altro c'è un recente decreto legislativo che va a premiare gli studenti più bravi delle scuole superiori, quindi meritocrazia dal livello degli studenti, aspettiamo ancora quella per valutare gli insegnanti. Intanto gli studenti più bravi avranno benefici economici, viaggi di istruzione, agevolazione per l'accesso a biblioteche e musei e la partecipazione a tirocini formativi e iniziative di vario genere. Questo lo ha deciso recentemente il Consiglio dei Ministri. Io
sotto
direi
proposta il nostro bel ministro Fioroni.
Credo di sì. Bene, abbiamo da ricordare che oggi è in edicola l'inserto del Riformista sotto i 20 a cura dei ragazzi, dei giovani reporter di Zainet, dove troverete tra l'altro anche l'articolo del qui presente Gioele, con la intervista relativa che abbiamo ascoltato a Vincenzo Galasso. Adesso andiamo a fare un salto indietro nel tempo per ascoltare Elvis Costello, protagonista del flashback di oggi di Radio Zainet.
Nel nostro dedicato alla musica. Avete visto gli ospiti di questa sera del Saturday Night Live? Erano Elvis Costello e The Attractions. E dal risultato dei pezzi suonati sicuramente il successo non mancherà a questa nuova formazione. Questo signor Declan McManus, in arte Elvis, ha scelto un nome d'arte un po' pretenzioso, ma non delude le aspettative. Uscito in sordina con un album da solista dal titolo My Aim Is True, pubblicato quest'estate, si prepara all'uscita del prossimo 33 giri con il gruppo di supporto. Il titolo è ancora segreto, ma pare che riguardi una modella. Ma ora ascoltiamoci il suo singolo di debutto, Less Than Zero.
Calling Mr. Ozzel with a swastika tattoo. There is a vacancy waiting in the English voodoo. Harvard beef for vandal on the filter bar's head. When it's had enough for that, maybe you'll take him to bed too. He's alive, or he wishes he was dead. Turn up the TV, no one listening will suspect. Even your mother won't detect it, so your father won't know. They think that I got no respect, but everything means less than zero. Hey. Are doing it again. They got the finest home movies that you have ever seen. They got a thousand variations, every service with a smile. They're gonna take a little break and they'll be back after a while. Well, I hear the South America is coming in a style. Turn up the TV, no one else, none will suspect. Even your mother won't detect it, so your father won't know. They think that I got no respect, but everything means less than zero. Hey, 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 hey.
Bentornati in studio con Flashback, il vostro appuntamento quotidiano con la storia della musica. Avete appena ascoltato Less Than Zero, singolo di debutto del 1977 di Declan McManus, universalmente noto come Elvis Costello, che iniziò a lavorare nei primi anni 70 come programmatore di computer e contemporaneamente a suonare in diversi gruppi. Sono tanti gli stili musicali che ha affrontato durante la sua carriera, dal country al punk, spaziando dal pop al reggae fino alla pubblicazione nel 1998 di Painted From Memory, l'album scritto e prodotto da Burt Bacharach ed Elvis Costello insieme.
Saluti velocissimi dopo il flashback di Radio Zanit, perché come al solito
Simone è lunga.
Esatto, sono sempre lunga. Allora, salutiamo Luca del Liceo Scientifico Azzarita di Roma.
Ciao Simona, grazie.
E Gioele, che invece è di Fabriano, poi magari ci racconti qualcosa della tua terra di origine.
Beh, spero di no, non c'è molto da raccontare.
Come no, sicuramente qualcosa avrai da dire. Frequenta invece
c'è
ora
carta,
a Roma.
Il problema è che c'è solo quella.
E frequenta, ripetilo, tu?
La giurisprudenza, la Sapienza di Roma.
Benissimo, allora salutiamo anche tutti i nostri ascoltatori, a cui diamo appuntamento con Radio Zainet. A domani!
Help me share my load from the dark end of the street.
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet, www.radiozainet.it.